Carissimi fratelli, all'inizio della messa, invitandovi a disporre il vostro animo, l'animo di tutti noi, alla celebrazione che stavamo per iniziare, alle celebrazioni che ci vedranno protagonisti in tutti questi giorni, soprattutto al sabato e alla domenica, fino quasi alla fine di novembre, avendo il quadro della Madonna qui in mezzo a noi, accennavo al messaggio che io ho fatto a tutti voi in occasione di queste festività mariane e che è stato pubblicato ieri dai giornali, il messaggio attraverso il quale richiamavo tutti noi a quella coerenza tra fede e vita. Perché è un problema per tutti, anche per me. Non possiamo dire di compiere atti religiosi se poi nella vita di ogni giorno non lasciamo che la religione con le sue verità, i suoi valori ci illumini e ci tenga impegnati. Oggi abbiamo ascoltato delle letture della Bibbia che non sono state scelte per questa messa. In tutte le chiese cattoliche di rito latino si leggono oggi domenica le stesse letture, però la grazia di Dio ci permette di cogliere in queste letture un filo conduttore attraverso il quale io possa chiarire quell'appello che ho fatto alla coerenza tra fede e vita. La Chiesa ha scelto tre letture. Con la seconda ci richiama il valore della carità, però con la prima lettura e con la terza ci richiama il valore della verità e ci dice che le due cose, verità e carità, devono essere coniugate assieme. Perché una verità senza carità sfocia in un atteggiamento disumano, ma una carità senza verità significa morte. Illumino questa affermazione attraverso una esperienza che non è religiosa, è umana, ma che tutti comprendiamo. Se noi andiamo da un medico perché siamo malati e questo medico senza alcun tatto e alcun senso di umanità ci dice: tu hai un tumore, hai solo un mese di vita. È verità, ma non sarebbe carità nei nostri confronti. E se un altro medico ci dovesse dire, nella stessa situazione, non ti preoccupare, vai tranquillo, non hai niente, ci rassicura, ci rasserena, ma ci nasconde la verità. E sarebbe morte sicura. Nel nostro cammino morale, nel nostro cammino di fede, nel processo educativo che anche voi genitori dovete avere nei confronti dei vostri figli, noi dobbiamo saper coniugare verità con la carità. Perché ho richiamato, ho sentito il bisogno di richiamare tutti noi credenti in occasione di queste feste mariane al rapporto tra fede e vita. Perché oggi è sotto gli occhi di tutti che la società si sta organizzando in maniera non più cristiana. Tutti i capisaldi che costituivano i punti fermi della visione dell'uomo, quello che con una parola difficile chiamiamo l'antropologia cristiana, l'uomo creato ad immagine di Dio, l'uomo creato maschio e femmina, è crollato, sta crollando. Un concetto di natura, per cui dicevamo questo è contro natura. Anche la Costituzione italiana quando parla di matrimonio parla secondo legge di natura. Andate in una facoltà oggi universitaria di filosofia, questo concetto di natura che era patrimonio della cultura classica ancor prima del cristianesimo, i greci, i romani parlavano di concetto di natura con dei punti fermi immutabili che costituivano il fondamento di quello che noi chiamavamo valori assoluti. È crollato. Non esistono valori assoluti. I valori ce li creiamo noi secondo il bisogno. Il matrimonio, il concetto di famiglia, il rispetto della vita umana, dal suo nascere al suo morire. Confrontate le dichiarazioni che si fanno oggi sull'inizio della vita umana, sul fine della vita umana, non dico con il Vangelo, ma con il giuramento di Ippocrate, quel medico che sul quale, sulla la formula, sul cui pensiero, la cui formula giurano ancora i medici al momento della laurea. Io mi impegno a difendere sempre la vita umana. Svuotato, non esiste più. Ora, di fronte a questa situazione, noi ci stiamo, anche noi cristiani, ci stiamo abituando e stiamo anche noi accettando come ovvio, come naturale, che se uno non vuole vivere più e non vuole soffrire più, dobbiamo permettergli di dire uccidetemi. L'ultimo suicidio di un italiano assistito era per depressione, è andato in Svizzera, l'hanno ucciso perché l'ha chiesto. E noi ci stiamo abituando che questo è un fatto ovvio, è naturale. Perché accettare un figlio con un handicap? È chiaro, soffre lui, soffrirà lui, soffrirà la famiglia. È chiaro, non facciamolo nascere, è più semplice. La visione del matrimonio. Cos'è il matrimonio? Cos'è la famiglia? Anche lo smartphone che presenta quelle piccole icone oggi ci presenta almeno una trentina di tipologie familiari, negando quello che leggiamo nella Bibbia, maschio e femmina li creò, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, i due formeranno una carne sola. E Gesù poi disse, quello che Dio ha unito, l'uomo non può separare, non vale più. E noi ci stiamo prestando all'orecchio, e soprattutto i vostri figli, in televisione, che sentono questo annuncio, che sentono parlare di questi problemi, si stanno abituando. Avete sentito il Vangelo ed Ezechiele. Allora la domanda che spesso viene rivolta a noi, soprattutto a noi vescovi, perché non vi adeguate? Perché la Chiesa non si adegua? Durante quest'estate alcuni ex miei alunni di liceo mi hanno invitato per una cena e lì ho trovato anche persone ormai 40, 50 anni, separati, professori. Ma perché la Chiesa non ci risolve il problema? Quante volte ci sentiamo rispondere dinanzi a quello che dice la Bibbia? Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertire colui che sbaglia da parte mia. Se tu non lo fai, sei responsabile di questo avviso che non hai dato. Quante volte noi vescovi, sacerdoti, ci sentiamo ripetere dinanzi alla affermazione di quei valori cristiani che sono stati il patrimonio comune di sempre: voi allontanate la gente dalla Chiesa. Cioè, io per tenervi in Chiesa vi devo dire: fate quello che volete, tanto qui c'è spazio per tutti. Fraintendendo anche quel concetto di misericordia del quale parla spesso il Papa, ma fraintendendolo, pensando che la misericordia sia il colpo di spugna. Hai rubato 3 Ave Maria alla Madonna, non ti preoccupare. E se io ho rubato 1 milione di euro e me la sbrigo con 3 Ave Maria alla Madonna, sono disposto a dire anche il rosario, se me ne offrono di più soldi, se non c'è la conversione, se non c'è il cambiamento. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Se non ti ascoltano, se non ascoltano te, se non ascoltano i 2 o 3 che ti porti, se non ascoltano la comunità, separati da lui. Sia per te come il pagano e il pubblicano. Parole durissime da parte di Gesù. Altre che fraintendimento di una misericordia che dice: fate quello che volete. Poi ti do una benedizione e tutto finisce. La prima parola che Gesù ha pronunziato quando ha iniziato a predicare non è stata misericordia, è stata conversione. Dice il Vangelo di San Marco, e cominciò a predicare dicendo: convertitevi. Poi ha detto: se tu ti converti, troverai sempre il Padre pieno di misericordia che ti abbraccia. Alla prostituta non ha detto: vai, fai quello che vuoi. No. Nessuno ti ha condannato, neanche io ti condanno, però non fare più quello che hai fatto. Ecco il mio appello a me stesso e a tutti voi. Noi celebriamo la Madonna, certo, ma la Madonna non può convivere con il nostro peccato. Un episodio che ho ripetuto tante volte nella mia predicazione, che si è scolpito dentro il mio cuore perché è accaduto quando ero giovanissimo sacerdote in una parrocchia, che ho visto una persona anziana piangere mentre accendevo una candela alla Madonna e mi sono avvicinato. Ma che problema, posso aiutarti? Oh Padre, pregate con me, perché? Sono venuto a ringraziare la Madonna, avete avuto una grazia. Quale? Mia figlia ieri ha abortito ed è andato tutto bene. Mia figlia ieri ha fatto l'aborto, peccato. Io ringrazio la Madonna che è andato tutto bene. Questa è l'assurdità. Che crescendo arriviamo poi ai covi dei mafiosi che hanno i quadri delle Madonne appese alle pareti e che sul comodino hanno la pistola e la Bibbia. La stessa cosa. La coabitazione. Voler far coabitare e convivere il peccato e la fede non è possibile. Dio è misericordioso, non ci stancheremo mai di ripeterlo. Dio perdona i nostri peccati, però come il figlio il prodigo dobbiamo dire: mi alzerò e tornerò a casa di mio padre e dirò: papà, ho sbagliato, perdonami, ti abbraccio. E mentre il figlio diceva: trattami come l'ultimo dei tuoi servi, il padre dice: no, tu sei figlio e figlio rimani, facciamo festa. Questa è l'armonia tra verità e carità. Mai perseguire una verità senza accompagnarla con la carità. Dicevo, saremmo insensibili e disumani. Ma mai pretendere una carità, una misericordia che non faccia leva sulla verità dei nostri comportamenti. È quello che vi chiedo in questi giorni di festa, quando riconsideriamo la nostra devozione alla Madonna, riconsideriamo il nostro atteggiamento di fede nei suoi confronti. Accorrete numerosi a pregare alla Madonna, troverete la madre che sa accogliere tutti i nostri voti, sa accogliere tutte le nostre speranze, sa asciugare tutte le nostre lacrime, ma che per prima cosa ci chiede: fate quello che Gesù vi indicherà. E concludo con un episodio che si racconta nella storia della Chiesa. Non so se è una pia costruzione o se è un fatto storico, ma c'era qualcuno che andava continuamente dinanzi al quadro all'immagine della Madonna, pregandola, chiedendo una grazia e ripetendo sempre questa preghiera: mostrati di essere madre per me. E piangeva: mostrati di essere madre per me. E quando un giorno, non potendone più, disse: allora non è vero che sei madre perché non mi ascolti, udì una voce che gli diceva: ma tu mostrati figlio nei miei confronti. Buona festa a tutti.